Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati ancora da Luca Collodi. L'al di là della notizia di oggi torna a parlare del dibattito sul fine vita. Negli ultimi tempi se ne è parlato molto. Vogliamo cercare di capire a che punto siamo, sia per il dibattito parlamentare in corso. Ricorderete l'intervento anche del presidente della Camera Fini sulla libertà di coscienza su questo tema. Ci colleghiamo per il momento con il professore Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica, sede di Piacenza. Professore Eusebi, grazie per essere con la Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno a tutti.
A che punto siamo sul dibattito parlamentare?
Siamo al punto in cui alcuni nodi importanti ed esumibili anche dal testo approvato dal Senato potrebbero essere suscettibili di un'ampia e trasversale condivisione. In particolare nessuno mette in dubbio che una terapia non può essere intrapresa senza passare per il rapporto con il malato e quindi con il suo consenso, ma questo non vuole dire che la relazione con il medico possa essere una relazione per la morte. Il medico deve sempre quindi mantenere la sua posizione di tutela della salute anche quando non può agire con mezzi coercitivi nei confronti della persona, attraverso il convincimento, la persuasione, e nello stesso tempo da ciò deriva che non si può chiedere al medico l'interruzione di una tutela terapeutica in atto, ove essa sia proporzionata, né obbligare il medico per il futuro a stabilire una relazione, sì, ma in quanto escluda addirittura il ricorso a presidi del tutto proporzionati, diventi una relazione finalizzata alla morte. Io credo che intorno a questi punti si possa creare un equilibrio. Non a caso ho fatto riferimento al concetto di proporzionatezza, che non è un concetto astratto e che consente anche di tenere conto, come anche nei documenti ecclesiali, di alcuni profili del vissuto soggettivo, ma pur sempre nell'ambito di criteri suscettibili di condivisione. Dietro tutto questo non ci sta una visione conservatrice o scarsamente attenta alla dignità della persona, ma semmai, come vorrò precisare tra un attimo, un'esigenza di tutela dei soggetti più deboli.
In ballo c'è il diritto fondamentale della persona umana. E qui è il punto, perché su questo tema si può cogliere anche l'interesse del pensiero laico, disposto a riconoscere l'eccellente dignità della persona umana e il suo diritto alla vita. Anche questo è un altro punto forse sul quale il dibattito può concentrarsi.
Proprio così. Il ruolo della vita umana è un ruolo particolare rispetto agli altri beni fondamentali, perché è proprio sul riconoscimento dell'altro attraverso la sua vita che si fonda il principio di uguaglianza. Tutta la teorica moderna della democrazia deriva da questa scelta straordinaria, fondamentale. I diritti fondamentali non dipendono da un giudizio sulle condizioni, sulle qualità, sull'epoca di sviluppo, quindi da un giudizio di altri su di noi, ma dalla sola esistenza in vita. E quindi attraverso il mutuo riconoscimento della loro esistenza in vita che gli esseri umani si raccordano tra di loro come esseri uguali. Quindi il ruolo del bene vita non è assolutamente un ruolo che può avere significato solo da un punto di vista religioso. Il ruolo del bene vita è assolutamente fondamentale per la costruzione della democrazia e del principio di uguaglianza. Naturalmente gli strumenti di tutela della vita devono essere strumenti proporzionati.
Qui c'è l'altro aspetto del pluralismo politico.
Certo, ma proprio quel pluralismo politico io credo che sia chiamato a riflettere profondamente su quelle norme costituzionali che fondano in qualche modo la convivenza e la struttura delle relazioni nel nostro paese. In questo quadro, da un lato, c'è una giusta valorizzazione che la vecchia medicina, che talvolta si definisce paternalistica, trascurava del rapporto con la persona malata come interlocutore, dall'altro, proprio a tutela della persona malata stessa, noi abbiamo questa centralità del rispetto della vita umana e quindi della improponibilità di una relazione medico-paziente finalizzata alla morte. Non dobbiamo dimenticare, dal punto di vista della tutela, cosa ci insegna la psicologia clinica. Di fronte ad un rifiuto delle cure molto spesso c'è una situazione di abbandono e noi ci occupiamo troppo poco delle situazioni di abbandono. Ci può essere frequentemente una rimozione di una situazione che invece ha bisogno di molta solidarietà. Noi dobbiamo evitare in tutti i modi, se ne sta discutendo per esempio in Inghilterra proprio in questi giorni, che la legislazione finisca per creare di fatto una pressione sui soggetti deboli a fare passi indietro, una sorta di colpevolizzazione di chi in certe condizioni potrebbe essere messo nelle condizioni di optare per un passo indietro che liberi la società dai costi che la tutela della sua precarietà esistenziale rappresenta. Questa è una preoccupazione politica di cui ci dobbiamo fare profondamente carico. Non dobbiamo dimenticare che dietro tutte queste discussioni ci stanno enorme problematiche di costi anche alla luce dell'invecchiamento della popolazione e del diffondersi delle malattie croniche.
Quindi possiamo dire che il rispetto del valore della vita è un valore universale che va al di là, come abbiamo detto, del pluralismo politico, ma anche della libertà religiosa. Questo è un altro aspetto.
Anzi, la tutela della persona nella sua stessa autonomia probabilmente viene meglio realizzata cercando di condividere insieme alcune criteriologie dell'intervento proporzionato o non proporzionato, piuttosto che riportando tutto a formalizzazioni impersonali, anche perché la persona di solito non desidera rimanere sola in una decisione, ma desidera di potersi rifare a delle criteriologie di sensatezza, di significato, di proporzionatezza della terapia che possano essere in qualche modo condivise dall'intera comunità.
Professore Eusebi, oggi la medicina, diciamo così, è molto complicata, è molto complessa. In questo caso, l'utilità di una dichiarazione anticipata di fine vita non vuole però dire sì all'eutanasia. Anche questo è un altro passaggio di questo dibattito da sottolineare.
Ed infatti c'è un'ampia convergenza sul fatto che possano darsi dichiarazioni anticipate, ci sono tutta una serie di snodi terapeutici dove non è in gioco affatto una scelta di vita o di morte, ma dove l'indicazione del malato può essere assolutamente preziosa. Quindi credo che anche in questo si possa trovare un punto di equilibrio. Si tratta di essere concordi sul fatto che attraverso le dichiarazioni anticipate di fatto non si apra ad atteggiamenti di carattere eutanasico.
In sostanza, su idratazione e alimentazione non si discute, potremmo magari in modo un po' brusco ma sintetizzare.
Io credo che sia molto chiaro alla coscienza del nostro paese che l'idratazione e l'alimentazione, essendo ciò di cui ogni persona, anche la persona sana, necessita per vivere, non possono essere considerati come un intervento terapeutico, né tantomeno come un intervento sproporzionato. Noi abbiamo migliaia di persone in situazioni di handicap grave che non sono in grado di sostentarsi autonomamente, non sono situazioni terminali, sono situazioni in cui abbiamo un'umanità ferita, un'umanità sofferente. L'unico modo per far sì che queste situazioni esistenziali vengano presto a morte è togliere loro il sostentamento vitale, l'alimentazione e l'idratazione. Ma proprio uno dei grandi pregi della società moderna, della società solidaristica, dello Stato sociale, è stato quello di sapersi piegare anche nei confronti delle situazioni di massima povertà esistenziale, perché questo è un segnale fortissimo relativo al tipo di società che vogliamo costruire, dove ogni persona conta, anche se è particolarmente debole o ferita.
Grazie al professor Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore, sede di Piacenza. Buon lavoro, professore.
Grazie a voi.
Ma noi torniamo a parlare sul dibattito del fine vita all'attenzione del Parlamento italiano, perché voglio salutare Filippo Vari, che è professore associato di diritto costituzionale nell'Università Europea di Roma. Professor Vari, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Abbiamo cercato di rimettere un po' insieme i vari elementi di questo dibattito che ora attende la Camera, e tra questi elementi vi è la pronuncia nel settembre scorso del TAR del Lazio, che sul fine vita ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, in particolare in quanti sono favorevoli a interrompere l'alimentazione e l'idratazione delle persone in stato vegetativo. Ma che cosa dobbiamo dire su questa sentenza del TAR, professor Vari? Forse va un po' spiegata.
Anzitutto la sentenza è stata data nell'ambito di un procedimento che aveva ad oggetto l'atto con il quale il ministro Sacconi, che è il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel dicembre del 2008 aveva inteso garantire l'alimentazione e l'idratazione delle persone in stato vegetativo persistente, cioè una situazione analoga, identica, anzi direi, a quella in cui versava Eluana Englaro. Questo atto di indirizzo, che era diretto alle regioni del ministro, con cui appunto sostanzialmente a queste persone in questa situazione direi drammatica veniva garantita comunque l'alimentazione e l'idratazione con il divieto di sospendere tali prestazioni, era stato impugnato da un'associazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. E di fronte al TAR Lazio appunto si è svolta questa udienza, nella quale io insieme al mio maestro, il professor Lo Iodice, abbiamo difeso, ci siamo costituiti in giudizio per difendere il Movimento per la Vita. Il TAR dopo qualche mese, come ricordava lei, nel settembre appena passato, una ventina di giorni fa, ha depositato una sentenza con la quale declina la giurisdizione, cioè il TAR dice: questo problema non è competenza mia, semplificando al massimo per il pubblico che non è addetto ai lavori, questo problema non è di competenza mia, ma spetta al giudice ordinario. Questo è diciamo il contenuto della sentenza del TAR. Dopodiché su questa sentenza del TAR, che si dilunga con una serie di considerazioni sulla Costituzione, la possibilità dei pazienti di rifiutare le cure che non erano necessarie ai fini della decisione, questo insomma va sottolineato, su questa sentenza del TAR diciamo c'è stata una grossa opera di disinformazione. Perché? Perché sostanzialmente il TAR ha rigettato il ricorso di questa associazione che era favorevole a interrompere le cure alle persone in stato vegetativo persistente. Tuttavia la sentenza del TAR invece è stata accolta dai mezzi di comunicazione di massa, dalla maggior parte direi, perché poi ci sono state alcune agenzie assai puntuali, penso ad esempio all'ANSA, ma invece la maggior parte dei mezzi di comunicazione di massa hanno detto che il ricorso presso il TAR Lazio di questa associazione appunto favorevole a interrompere alimentazione e idratazione era stato accolto, e da qui serie di titoli di giornali a 9 colonne che poi invece sono dovuti cambiare, per cui si è assistito a una progressiva smentita grazie insomma anche agli interventi molto puntuali sia del ministro che del sottosegretario Roccella, che hanno appunto chiarito come in realtà la sentenza del TAR sia soltanto una sentenza con la quale si dice il problema non è di competenza del giudice amministrativo, ma deve essere affrontato da parte del giudice ordinario. Ci sono, ecco, questo è vero, a onor del vero, questo va sottolineato, ci sono una serie di considerazioni appunto che il TAR svolge sull'articolo 32 e sulla possibilità dei pazienti di rifiutare le cure, che sono ultronee rispetto al contenuto della decisione, a fine della decisione, perché il TAR doveva, una volta scelto questa linea, peraltro come ha sottolineato anche il professor Pollice, discutibile di dire non è un problema mio ma un problema del giudice ordinario, il TAR poteva e probabilmente, anzi sicuramente doveva arrestarsi lì, invece il TAR si nella sentenza inserito tutta una serie di considerazioni sull'articolo 32 che però in realtà sostanzialmente dal punto di vista giuridico non producono alcun effetto e anzi sono oltretutto mitigate queste affermazioni che il TAR fa da un richiamo sia pure molto rapido nella sentenza a una convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità a cui è stata data esecuzione di recente nel nostro ordinamento e questa convenzione accanto a alcuni elementi direi un po' pericolosi, diciamo così, però accanto a questi elementi un po' pericolosi, questa convenzione invece contiene però un'affermazione chiarissima, nel senso che gli stati che hanno firmato questa convenzione, tra cui l'Italia, devono impedire il rifiuto discriminatorio di prestazioni di cibi e liquidi in ragione della disabilità. Questo sostanzialmente è il contenuto della sentenza.
Quindi, professor Vari, è proprio il caso di dire tanto rumore per nulla e anche qua il ruolo dell'informazione che su questi temi così sensibili non aiuta il cittadino a capire.
No, assolutamente non aiuta. Questo insomma è un problema, cioè bisogna dire la verità, quello dell'informazione in Italia grande, direi, sotto il profilo proprio dell'ausilio alla partecipazione democratica, perché poi le democrazie funzionano se si reggono su una serie di principi e se però il popolo è informato bene, perché diversamente insomma diventa molto difficile orientarsi, soprattutto per coloro che non sono addetti ai lavori. Tra l'altro vorrei sottolineare un ulteriore aspetto, cioè la sentenza del TAR in realtà si è detto che poteva influenzare in maniera determinante il dibattito sul fine vita, in realtà così non è, o meglio, siccome il TAR ritiene che la competenza sia dei giudici ordinari, il grosso rischio che noi avremo di fronte in futuro è che ci saranno decisioni prese caso per caso, perché su questi sull'atto di indirizzo del ministro, il TAR il giudice ordinario diversamente dal giudice amministrativo non ha una capacità di giudicare con effetti erga omnes, ma giudica solo sul caso concreto. Qual è il rischio in termini molto più semplici? Che ci siano decisioni prese caso per caso da magistrati con sensibilità e impostazioni profondamente diverse in un ambito segnato da precedenti tra loro antitetici, perché la giurisprudenza in Glaro è del 2007, ma fino al 2007 tutti avevano negato la possibilità di sospendere alimentazione e idratazione di persone in stato vegetativo permanente. Ecco, di fronte in questo quadro normativo dove ci sono precedenti tra loro antitetici, il rischio grande è che ci siano decisioni prese caso per caso appunto da magistrati con impostazioni diverse. Allora veramente se questa sentenza ha delle ricadute sul piano politico, la ricaduta che è più evidente è quella di dimostrare quanto sia urgente approvare una norma, quella che viene poi definita il lodo Sacconi, per impedire che alimentazione e idratazione possano essere sospese.
Molto bene, professore, grazie per questo suo contributo, per questa sua lettura. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Filippo Vari, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Europea di Roma. Noi sul dibattito e sui temi del fine vita ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.